una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare. Oggi è domenica 27 luglio, ormai è estate piena, per quanto non me ne sia molto reso conto, perché il viaggio in bicicletta per arrivare fin qui e attraversare la città è stato particolarmente freddo, io non ero assolutamente attrezzato, quindi ho bisogno anche un po' di musica che mi scaldi, perlomeno quindi il prossimo ascolto sarà di quelli, insomma, un po'... di quelli che abbracciano, perché ho bisogno appunto proprio un po' di calore. Ma oggi, come sempre, staremo insieme per un'ora e mezza con un po' di vostre richieste, con un po' di novità discografiche, qualche festival estivo da annunciare, visto che poi in fondo questo si va ad ascoltare, ormai le stagioni si sono chiuse già da un pezzo, e questo è il periodo in cui i festival di solito d'opera, ma non solo, iniziano a presentare le loro stagioni. Ce ne sono almeno due o tre che vale la pena presentare, però appunto vorrei iniziare subito con un brano decisamente appunto caldo, per quanto viene, come dire, dalla Germania e in generale, come dire, da un clima anche intellettuale che non associeremmo proprio al calore. Sto parlando di una vostra richiesta, Claudio. Ormai tre settimane fa, è un po' che non ci sentiamo, aveva chiesto la cavatina per violino e orchestra di Salomon Jadassohn. Ora, Jadassohn è un compositore che è decisamente uscito di scena, quantomeno nei programmi da concerto. Lo si conosce forse per chi ha studiato composizione, perché come teorico, come proprio autore di saggi, soprattutto di armonia e contrappunto, i suoi libri sono rimasti e sono anche stati tradotti in italiano. Ma come compositore, che in realtà è stato, direi, decisamente prolifico, lo abbiamo un po' dimenticato. Jadassohn è uno di quegli autori chiaramente, come dire, inseriti nel percorso della storia della musica romantica, che è più legato alla linea Mendelssohn-Schumann, mettiamola così, con qualche guizzo. Sentirete questa cavatina per violino e orchestra, peraltro bellissima, con proprio uno felicissimo slancio melodico non comune, ecco, forse ad altri compositori della sua generazione che è, insomma, di quelli nati nella prima metà dell'Ottocento, che poi di fatto hanno lavorato soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. E Jadassohn ha lavorato poi alla fin fine con molti dei nomi, dei grandi nomi del romanticismo tedesco. Insomma, ha studiato con Liszt, ma anche con Moscheles, pianoforte, e poi è stato fondamentalmente l'insegnante di Busoni, di Grieg. Insomma, ha un po' traghettato diverse anime, diverse generazioni di musicisti. Non ci sono molte registrazioni, soprattutto c'è una sola che io sappia registrazione della cavatina per violino e orchestra. È un disco della CPO, con in questo caso l'orchestra, la Staatsorchester Brandenburgisches di Francoforte, diretta da Howard Griffiths. Il violino solista è quello di Claudina Schulze-Bronniewska. Thank you. La cavatina per violino e orchestra in Mi maggiore, opera 69 di Salomon Jadassohn. Il violino di Claudina Schulze-Brunnivska con l'orchestra Brandenburgisches Staatsorchester di Francoforte, diretta da Howard Griffiths, un disco però di qualche anno fa, e un disco dedicato alle sinfonie di Jadassohn, ma che contiene anche la cavatina per violino e la cavatina per violoncello, se non sbaglio, quella in fa maggiore. Sono appunto, cavatina rimanda un po' al mondo dell'opera, in particolare dell'opera italiana, no? La cavatina è l'aria con cui di solito si presenta un personaggio in scena, e qui chiaramente il gusto anche proprio per queste melodie lunghe, molto cantabili, si sente, c'è molto Mendelssohn sicuramente in questo, nello stile di Jadassohn, che chiaramente guarda un po' indietro, non è proprio un progressista della prima linea, però c'è tanto, insomma. Poi, come vi dicevo, avevo bisogno di musica un po' calorosa questa mattina perché fa freddo, e quindi ben venga anche musica, se vogliamo, un po' più semplice, ma molto molto ben scritta, molto accomodante, ecco. Grazie a Claudio per aver richiesto questo brano, che peraltro non conoscevo onestamente, e io vi ricordo, questa è l'ultima, diciamo, la trasmissione prima della pausa estiva. Carlo Centemeri, se non ricordo male, forse fa ancora qualche apertura, ma poi insomma riprenderemo come al solito a settembre, e però quindi appunto, se volete scrivermi al 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, quello che volete, oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it, potete farlo. Non posso esaudire le vostre richieste, perché appunto ci risentiamo fra un mese praticamente, però se avete appunto qualunque cosa, qualunque domanda, la potete ovviamente fare, io sono sempre felice di leggervi. Vi dicevo, qualche festival estivo che vale la pena segnalare. Siamo ormai giunti alla 46esima edizione, cioè quindi compie 45 anni, il Rossini Opera Festival. Era il 1980 quando insomma è stato fondato, soprattutto perché erano anni in cui si iniziavano a un po' anche a ritrovare in posti dove non si era guardato bene forse prima, come la Biblioteca della Nazionale di Parigi, o insomma, o altri luoghi, insomma si iniziavano a ritrovare intere opere, o comunque parti importanti di opere rossiniane che si consideravano perdute, e quindi il festival è servito anche a ridare, come dire, lustro a titoli che si erano dimenticati o che proprio si erano persi. Pensiamo al mitico Viaggio a Reims, e con questo spirito, in un certo senso, il Rossini Opera Festival ha continuato, anche se ovviamente poi ha messo in scena anche i grandi capolavori rossiniani, ma sempre con l'idea di cercare di un po' spingere anche l'interpretazione e la teatralità delle opere rossiniane il più possibile in avanti, per cercare di mantenerla viva. Ecco, quest'anno la scelta è, per esempio, di inaugurare il 10 agosto all'Auditorium Scavolini la Zelmira, quindi uno dei titoli, se vogliamo, non proprio dei più eseguiti di Rossini. Zelmira è le opere di quelle del periodo napoletano, anche una delle ultime, perché comunque l'ultima opera italiana, perlomeno scritta proprio in Italia, di Rossini era il 1822 per il San Carlo di Napoli. È un'opera difficile, nel senso che ha un testo abbastanza zoppo, non facilissimo da seguire, ambientato insomma all'epoca troiana, ma di fatto insomma è un libretto non dei più felici. Invece c'è tantissima bellissima musica, come in tutte le opere, le serie, diciamo, dell'ultimo periodo di Rossini. Quando si dice ultimo non significa che Rossini fosse anziano, sappiamo che Rossini a un certo punto ha smesso di scrivere opere quando era ancora relativamente giovane, semplicemente non ha più voluto farlo. E Zelmira in questo ha appunto tantissimi dei classici, grandi scene con questi recitativi molto ben orchestrati, molto, anche molto drammatici, che all'epoca piacevano tantissimo. Cioè, Rossini era già monumentalizzato, era già Rossini a questo punto, tutte le cronache dell'epoca lo sottolineavano, e invece noi per assurdo quel tipo di Rossini l'abbiamo un po' dimenticato, invece a favore ovviamente delle opere, per esempio delle opere comiche. Opere comiche che peraltro non mancheranno al Rossini Opera Festival, perché poi per esempio già il giorno dopo, l'11 agosto, sarà la volta della Candaia di Matrimonio, e poi l'Italiano in Algeri il 12 agosto, e infine il classico Viaggio a Reims con i cantanti giovani dell'Accademia Rossiniana, Alberto Zedda. E la Zelmira peraltro è stata, a proposito appunto della sperimentazione un po' che il Rossini Opera Festival ha sempre voluto portare avanti, sarà affidata come regia a Calixto Bieito, che quantomeno una volta era proprio la bestia nera della regia del teatro d'opera, perché insomma particolarmente controverso e sempre con scelte molto azzardate, ma devo dire però sempre l'ho sempre trovate intelligenti, quasi tutte insomma quelle di Calixto Bieto. È un po' che non lo seguo, quindi non so negli ultimi anni che scelte abbia fatto. Sarà sicuramente interessante vedere come lavorerà con Zelmira, in particolare appunto con un testo non dei più facili da seguire. Dirige Giacomo Sagripanti, il cast, un cast di grandissimi rossiniani, cioè Pretty Yende, Lawrence Brownlee, Enea Scala, Marina Viotti, quindi insomma un quartetto di superstar. Visto che Lawrence Brownlee ha inciso anni fa proprio un'area di Zelmira, la grande aria del protagonista Ilo, cioè del tenore, Terra Amica, ho pensato che forse sarebbe stata una cosa buona ascoltarle in anteprima insieme.
Attendimi nel tuo bel seno, nel tuo bel seno, la 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 sarò. Felici la re che te ispirano, s'apprestano. Cara, te attendimi nel tuo bel seno, nel tuo bel seno.
Sabrò, non sabrò, non sabrò, non sabrò.
Lawrence Brown lì alle prese con la grande cabaletta della grande scena di Zelmira, che inizia con le parole terra amica, ma poi di fatto il titolo, il nome, proprio l'aria in sé, si titola Cara de attendimi. E Lawrence Brown lì sarà protagonista della nuova produzione di Zelmira di Rossini alla Rossini Opera Festival dal 10 agosto, regia di Calixto Bieto, dirige Giacomo Sagripanti assieme a Lawrence Brown lì, un cast di grandi rossiniani come Pretty End, Enea Scala e Marina Viotti. Vi consiglio appunto, se riuscite, di passare da Pesaro, è un festival sempre divertente da seguire, sempre meritevole in un certo senso di essere, di avere un pubblico non solo di affezionati ma anche, come dire, di passaggio, perché questo poi è un po' anche il senso dei festival, no? Però non solo festival, anche qualche novità discografica. Un disco è uscito questa settimana che vale la pena segnalare, sicuramente siamo in zona Schubert. Steven Osborne, insomma, un pianista che con l'etichetta Hyperion ha inciso tanto, ma sempre, come dire, con cadenze molto pesate tra un disco e l'altro, anche tra un autore e l'altro. Il lavoro su Schubert è stato portato avanti da un po' di tempo e qui ha, come dire, scelto di inquadrare forse due tra i lavori di Schubert più importanti: la sonata qua nella maggiore, la 959, che però abbiamo ascoltato insieme già l'ultima volta nella interpretazione di Alfred Brendel, per ricordare il grande pianista scomparso, e quindi forse non è il caso di ascoltarla, e però insieme anche i sei momenti musicali che sono questa, non so neanche se chiamarla raccolta, perché non sappiamo veramente se Schubert l'abbia concepita come una raccolta unitaria o se di fatto sono sei brani, sei piccoli gioiellini per pianoforte, però accomunati da una forma che però non è esattamente la stessa per tutti e sei, quindi di fatto poi sono stati stampati insieme. Ma io sono molto affezionato, perché era uno dei brani che quando studiavo pianoforte ho dovuto approfondire di più, che mi era più piaciuto, e che devo dire qui Steven Osborne rende perfettamente nella sua sonorità anche molto bachiana, chiaramente un omaggio anche a Bach. Quello, insomma, il numero 4 in do diesis minore, che ha proprio, come diceva Massimo Mila, una sorta di ostrica che però racchiude al suo interno una splendida perla, se capirete poi perché. Thank you. Un'altra novità discografica, siamo passati dai momenti musicali di Schubert con Stephen Osborne prima della pubblicità, questa invece era una delle sette arabesque di Bohuslav Marcinho, il insomma, compositore di origini ceca, ma naturalizzato poi americano-statunitense, perché insomma, era scappato in America durante la guerra e poi è rimasto a insegnare a Princeton per un po' di anni, se non sbaglio poi anche Bart Bacharach, che è stato un suo allievo, questa cosa è rimasta famosa. Però, insomma, di Martinho c'è tanto di cui parlare, soprattutto insomma, della sua grande esperienza in Francia, a Parigi, dove di fatto è stato influenzato e forse anche lui stesso un po' ha influenzato il corso di quello che era sia il gruppo dei Sei, ma anche Honegger, Stravinsky, e poi insomma tutto il circolo dei poeti surrealisti di cui lui era particolarmente interessato, affezionato in un certo senso. Il disco appena uscito per Supraphon raccoglie tutte le opere per violoncello e pianoforte di Martinho, con Willem Wiczek al violoncello e Denis Linick al pianoforte. Sono quindi le sonate e poi appunto queste raccolte come la suite miniature, la pastorale e soprattutto queste bellissime sette arabesque di cui noi abbiamo ascoltato la seconda, moderato, che proprio danno un po' il senso e raccolgono un po' in nuce tutto quello che è il percorso di Bohuslav Marcinho, perché c'è sia il gusto per un po' le influenze che vengono dal jazz, che sicuramente ha preso a Parigi, ma anche ovviamente poi tutto quello che aveva imparato nei pochi anni al Conservatorio di Praga, perché è stato espulso due volte per motivi disciplinari, non sappiamo bene cosa avesse fatto, ma doveva essere particolarmente grave, e insomma sicuramente c'è tanto anche della sua esperienza come uomo nel suo stile musicale, ecco, questo forse si sente un po' di più magari nelle sonate che non in queste sette arabesque, però lo trovate, come dire, degli ascolti piacevolissimi da domenica mattina, e quindi perché no? Il disco è appena uscito, vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming, è uscito per la Supraphon, Bohuslav Marcinho, The Complete Works for Cello and Piano. E vi ricordo, se avete domande mi trovate al 331-6214013, SMS, WhatsApp o Telegram, oppure potete mandare una mail diretta a @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare e dell'apertura di musica classica, come sempre la domenica mattina. Insomma, poi c'è la pausa estiva, ma come dire, ci sarà sempre musica in questa fascia oraria, non preoccupatevi, la radio non spegne. Non spegne mai le sue frequenze. E tra le notizie di questi giorni, insomma, non potevo non segnalare la scomparsa, insomma, di un altro grande nome, anche lui non non esente da controversie. Sto parlando del direttore Sir Roger Norrington, che insomma ci ha lasciati il 18 luglio scorso, e che era famoso soprattutto per il suo grosso lavoro negli anni 70, direi, e 80, quando ha fondato l'ensemble London Classical Players, con cui ha un po' cercato di smuovere le acque del movimento, storicamente informato, della prassi storicamente informata, applicandola non soltanto alla cosiddetta early music, cioè scusate, al repertorio pre-beethoveniano, ma anzi proprio a Beethoven sostanzialmente, e ai primi romantici. Ora, quei dischi fecero appunto urlare allo scandalo o al capolavoro, a seconda insomma di come si pensasse. Sicuramente erano dischi che suonavano molto veloci, in un certo senso. Io li ho sempre trovati un po' con delle idee bellissime, forse un po', alle volte un po' freddi, un po' aridi, forse dal punto di vista proprio delle scelte interpretative, poi più che dei bellissimi, come dire, idee di fraseggio, della scelta di metronomo, eccetera, eccetera. Invece, secondo me, il Norrington, vero proprio grande interprete, vero direttore, lo si è scoperto dopo, quando invece è diventato il direttore stabile dell'orchestra di Stoccarda, la Stuttgart Radio Symphony Orchestra, e quindi lì, con un'orchestra decisamente ben più attrezzata, Norrington ha potuto portare le sue idee, però elevarle anche in un certo senso proprio da un punto di vista interpretativo. E allora lì sì, il lavoro su Beethoven ancora oggi è, secondo me, ammirevole, e però c'è una composizione in particolare che associo tantissimo a Norrington e che lo ringrazierò sempre per avermela fatta in un certo senso riscoprire, che è la Sinfonia Fantastica di Berlioz, perché solo lui ha avuto alcune intuizioni anche per esempio sull'uso del trascinato, di questi glissandi a cadere, questi glissandi a perdita degli archi, che funzionano benissimo per esempio appunto qui nel secondo movimento, cioè il valzer, il ballo.
Thank you.
Personale omaggio a Roger Norrington, che ci ha lasciati lo scorso 18 luglio, il direttore inglese che ha, insomma, dire, a suo modo cercato un po' di rivoluzionare, smuovere le acque dell'early music, del movimento per l'early music, in particolar modo della prassi storicamente informata, cercandola di applicare anche a compositori che lui riteneva ancora avessero bisogno, come dire, di un approccio più insomma all'antica, quindi Beethoven, i primi romantici come Berlioz che abbiamo appena ascoltato. Poi certo alcune delle sue crociate secondo me erano un po' mal guidate, per esempio appunto questa idea che il vibrato non esistesse fino a praticamente i primi del Novecento. È vero, non esisteva il vibratone perenne come lo intendiamo oggi, ma invece come il vibrato inteso come abbellimento esisteva e come però al di là di quello, ecco, soprattutto gli anni con alla guida dell'orchestra di Stoccarda, perché peraltro abbiamo appena sentito, sono invece i momenti in cui Norrington ha potuto dimostrare di essere un grandissimo direttore con delle ottime idee, e quindi insomma mi è sembrato giusto celebrarlo soprattutto con questi dischi della Hensler, se non sbaglio, con cui ha inciso sia tutto Beethoven, ma anche appunto per esempio Berlioz e la sua Sinfonie Fantastique che abbiamo appena ascoltato. Tornando ai festival estivi e dal ROF, cioè dal Rossini Opera Festival, ci spostiamo, andiamo ancora più giù verso Martina Franca, perché quest'anno il Festival della Valle d'Itria, guidato da Silvia Colasanti, che abbiamo ascoltato, Ira Rubini l'ha intervistata nei giorni scorsi, col titolo Guerra e Pace, il Festival della Valle d'Itria arriva al 51esimo, alla 51esima stagione, quindi auguri anche a loro, compiono 50 anni e... il festival sceglie peraltro, come il Rossini Opera Festival, di aprire con un'opera di Rossini, cioè col Tancredi. Ha già inaugurato in realtà una settimana fa, ma la seconda opera che invece inaugura stasera è un'opera che nello spirito proprio del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca, che è sempre stato quello di proporre opere o che sono opere, diciamo, del grande repertorio, ma magari in edizioni diverse da quelle consuete. Nel caso di Tancredi di Rossini, per esempio, è stato scelto di inserire nella stessa recita i due finali alternativi, cioè quello lieto e quello tragico, mentre invece altre volte il festival ha scelto invece di portare in scena opere che erano cadute ampiamente nel dimenticatoio, che recuperate nuove edizioni o da progetti musicologici appositi. In questo caso è stato scelto Owen Wingrave di Benjamin Britten. Il motivo principale è che l'opera è un'opera di quelle proprio fieramente antimilitariste, iperpacifiste, perché il tema appunto è quello di, in un certo senso, la morte e il suicidio parte della famiglia Wingrave, che però appunto è chiesto, come dire, di partecipare a una guerra a cui si rifiuta di partecipare, ma l'opera sicuramente non ha avuto lo stesso successo di molte altre opere di Britten, anche perché era nata nel 1970 come opera per la televisione, era stata commissionata così e insomma dopo poi è stata aggiustata per il teatro, ma la sua edizione video è forse quella più pienamente compiuta, quindi metterla in scena non è facilissimo. Quindi insomma onore al merito a Silvia Colasanti di aver scelto Owen Wingrave come uno dei tre titoli operistici del Festival di Mattina Franca. L'allestimento di Andrea De Rosa, sul poggio di Daniel Coren, io ascolterei con voi il grande monologo di Owen, cioè il suo grande, appunto, il momento di realizzazione proprio, insomma, antimilitarista. Now you may save your scornful looks, lo ascoltiamo dal disco diretto dallo stesso Benjamin Britten con la English Chamber Orchestra. Il protagonista in quel caso era Benjamin Luxon.
Now you may save your scornful looks and turn your faces to the wall. You heard her words. Is now as if he had not ever been a member of a valiant family. I was surrounded with love, lost in hope, with admiration, but all for the image they made of me, for the man they planned to make of me. Now I am nothing. I bid you all farewell. Positive is passionate, committing more than war itself. Only in peace can I be free, and I am finished, finished with you all.
Huh? I'd forgotten you. Come on, then. Come on, I tell you. You two will never walk for me again. I'm rejected. Rejected? The wind blades have turned me out. And you don't belong to me, nor I to you. Poor boy, you made your stand too young, but I have done it for you, for us all. Tell the old man, tell your fearful father, your fate and his no longer frighten me. Tell him his power is gone. And I have won!
Il grande monologo di Owen Wingrave di Benjamin Britten, insomma, il momento centrale di questa opera nata per la televisione e poi dopo approdata a Covent Garden di Londra e commissionata ovviamente dalla BBC in pieno clima di contestazione della guerra del Vietnam e si sente ovviamente. Va in scena oggi e poi ancora il 30 luglio e il 3 agosto al Festival di Martina Franca, al Festival della Valle d'Itria, non perdetevelo. La regia è di Andrea De Rosa, Daniel Cohen sul podio e la parte di Owen, Aeneas Hum. Chiamarsi Hum per un cantante fa ridere, ma insomma vabbè. L'ultimo ascolto prima di passare per la parola pubblicità è una richiesta, ma che avrei fatto comunque perché è un nuovo disco dedicato a Bieber. Per coincidenza sono usciti nello stesso periodo due dischi dedicati alle sonate per violino, diciamo non le sonate, quelle del Rosario, del Mistero, che sono molto più incise, ma tutte le altre appunto. Illich l'abbiamo ascoltato praticamente quasi un mese fa, ma Rachel Podger, quindi un'altra grande violinista specializzata proprio in questo repertorio, pure lei è appena uscita con il disco e il suo ensemble Break and Baroque, e quindi Enrico mi chiedeva appunto di ascoltare anche la sua interpretazione di Bieber, uno dei grandissimi autori del 600, che ha anche lui spinto fino a un po' ai limiti le possibilità anche tecniche proprio del violino, con la tecnica di scordatura, con forme non convenzionali proprio di scrittura. È un autore secondo me immenso. Ascolterei con voi le variazioni dalla prima sonata, quella in la maggiore, la C138, lei è Rachel Podger, loro sono i Break on Baroque, un approccio diverso da quello di Illich che abbiamo ascoltato appunto quasi un mese fa, un po' più pulito sicuramente, però anche tecnicamente forse un po' più ferrato. Poi peraltro mi rendo conto che continuavo a chiamarlo Illich, ma è Cicic, mi ero confuso, Bojan Cicic, e l'Illyria Consort, il disco della Delphia che abbiamo ascoltato un mesetto fa, questo invece è Rachel Podger.
Ascoltando Radio Popolare.
Dal 600 di Bieber ci spostiamo invece in pieno 900, Alberto Ginastera. Questo è il primo quartetto, il secondo movimento vivacissimo, un nuovo disco del Miró Quartet.
Thank you.
Bellissimo, un vivacissimo secondo movimento dal primo quartetto opera 20 di Alberto Ginastera. Il Miro Quartet per la Pentaton ha appena pubblicato, con una bellissima copertina peraltro molto colorata, tutti i quartetti per archi del compositore argentino, e lo fa, devo dire, con questo appunto entusiasmo e spinta che esalta ancora di più, in un certo senso, la scrittura non facile di Ginastera. Il primo quartetto appartiene alla cosiddetta fase del nazionalismo oggettivo, gli anni fino al 47 circa, dove Ginastera appunto faceva ancora uso di un po' di elementi di musica popolare argentina, però sempre con i modelli colti, Stravinsky, Bartok, Zefaya, insomma. È sicuramente un compositore molto molto difficile, non nascondo, sia da capire sia da ascoltare, però cioè, come dire, alle spalle un magistero proprio tecnico e compositivo proprio da ammirare. Vi consiglio di cercare il disco appunto perché in realtà omaggia Ginastera proprio rendendolo anche un po' più vivo, ecco, forse di quanto non lo sia stato fatto negli ultimi anni, quindi onore al merito del Miro Quartet per aver scelto di incidere tutti i quartetti per la Pentaton. Un altro nuovo disco che vale la pena segnalare è ve lo anticipo perché in realtà uscirà più avanti, per Armonia Mundi, si intitola Dolce Concento, l'es italiana pari su Louis XIV, il mio francese sapete che è andato alle ortiche. Loro sono l'ensemble della Palatin e scelgono qui proprio di fare ascoltare quanto l'influenza dei musicisti italiani sia in presenza come Jean-Baptiste Lully, cioè Giovanni Battista Lully all'epoca del Re Sole, sia anche invece in diretta, cioè tutti gli autori italiani che sappiamo essere amati dal Re Sole, che quindi fatti arrivare come partiture, come alla corte di Luigi XIV, e quindi insomma la presenza proprio degli italiani in questi tre atti. Il disco è diviso, diciamo, in tre parti, proprio della influenza dell'arrivo della musica italiana che si insinua tra le pieghe, poi anche in realtà dell'iper nazionalismo in un certo senso accentratore di Luigi XIV, che poi comunque voleva celebrare in un certo senso l'orgoglio della musica francese, però al tempo stesso era un grandissimo ammiratore delle creazioni italiane. E quindi Lully apre e chiude il disco, però poi all'interno ci sono musiche di Gatti, di Antonia Bembo, di Lorenzani, insomma è, devo dire, un disco interessante proprio perché ci aiuta un po' anche a capire la progressione, insomma anche la quantità di musica che a Versailles, a Parigi, si poteva ascoltare, insomma, nel 600, all'epoca del Re Sole. Il disco però si chiude anche appunto con una traccia divertentissima, perché è una traccia che apre con uno dei brani forse più toccanti, più belli della Atis di Lully, ma che poi improvvisamente si interrompe fa capire anche come Lully a un certo punto venisse anche un po' preso in giro dagli stessi ambienti di corte, perché con questa canzone di fatto anonima, Baptiste est fille d'une meunière, prende decisamente in giro lo stesso Jean-Baptiste Lully, e infatti poi i musicisti stessi, lo sentirete, si mettono a ridere. È una traccia, devo dire, che a tutto sommato aggiunge quel pizzico di meta teatralità al disco, che tutto sommato non guasta.
Baptiste
È una canzone anche decisamente sconcia nel presentare appunto Baptiste, cioè Jean-Baptiste Lully, che è figlio di un mugnaio e che cavalca sempre, come dire, girato dall'altra parte, ma ha senso appunto nel cercare di sfumare un po' la rilevanza che appunto che Lully aveva quasi dittatoriale alla corte di Luigi XIV, in questo appunto italiano che però si era naturalizzato francese, incluso il proprio nome, e che quindi appunto in un certo senso qui nel disco si è deciso di prendere in giro come lo si faceva all'epoca con questa canzone. Il disco si intitola Dolce Concento, gli italiani a Parigi all'epoca di Luigi XIV, loro sono l'ensemble La Palatin, Armonia Mundi, è il disco che se non sbaglio uscirà fra qualche settimana, ma forse una o due tracce sono già disponibili sulle varie piattaforme di streaming. Io vi ricordo, questa è diciamo la mia ultima apertura prima della pausa estiva, quindi richieste non ve le posso esaudire se non a settembre, quindi facciamo che appunto ci risentiamo poi a settembre per altre cose. Vi ringrazio per tutti quelli che mi stanno scrivendo salutandomi, e vi ricordo anzi ve lo dico dopo, perché prima volevo ascoltare qualcos'altro. C'è ancora un nuovo disco che volevo ascoltare insieme a voi prima di salutarvi per la vacanza, perché alcuni brani della storia della musica per me sono, come dire, brani a cui, come dire, rivolgo sempre la mia attenzione quando ho bisogno di qualcosa di bello. C'è un brano in particolare che secondo me è una delle cose più belle mai scritte nella storia della musica, e cioè il momento di solo del flauto all'interno dei balletti del balletto ambientato, diciamo, nei Campi Elisi, nella versione francese dell'Orfeo di Eurydice di Gluck, cioè dell'Orfeo di Gluck, la versione parigina, quando Gluck deve anche aumentare un po' la musica, e quindi aggiunge questo balletto bellissimo des ombres heureuses. E il solo per flauto per me è appunto una delle cose più malinconiche, ma al tempo stesso, come dire, piene di speranza che siano mai state scritte. Il disco nuovo è il disco con cui Les Arts Florissants incidono Orfeo di Eurydice, appunto nella versione francese di Gluck, diretti da Paul Agnew. Non c'è William Christie, perché appunto ormai negli ultimi anni si alternano sia lui sia Paul Agnew alla guida dello storico ensemble, e appunto io ascolterei con voi proprio questo straordinario, bellissimo solo di flauto, perché è un po' il mio omaggio, è un po' il mio saluto prima delle vacanze estive.
Thank you.
bellissimo solo di flauto dalla musica per il balletto dei Campi Elisi, dalla versione francese dell'Orfeo di Euridice di Gluck, l'Orfeo Théorydis. È appena uscito il nuovo disco con Les Arts Florissants diretti da Paul Agnew, e vi consiglio di cercarlo per ascoltare, perché non solo questa parte straordinaria, ma insomma tutta l'opera ovviamente vale la pena di essere conosciuta, vale la pena di essere conosciuta nella loro interpretazione. Renu van Mechelen è il protagonista, insieme ad Anna Viera Leite e Julie Roset, quindi Rosé, oddio, questo in effetti non lo so. Cercatelo, ascoltatelo come me, vi assicuro, sono neanche due ore, un'ora e mezza di pura felicità. Io vi, Carlo Lanfossi, vi saluto, vi ringrazio per tutti i messaggi di buon'estate, l'auguro a tutti voi. Vi ricordo che in replica stagione estiva i ricordi d'archivio vanno in onda dopo il GR delle 10.30 oggi, e protagonisti sono un incontro con Barenboim e i ragazzi della West Eastern Divan Orchestra in un concerto che era stato fatto alla Scala nel 2011, la scelta di Claudio appunto di riascoltare le voci di un'orchestra che in questi giorni è particolarmente simbolica, come appunto l'orchestra che mette insieme musicisti insomma palestinesi, arabi e israeliani, insomma la scelta è più o meno direi dovuta, e peraltro vedo che questa estate insomma l'orchestra è ancora in attività, sempre diretta da Barenboim con Lang Lang che è solista, quindi la si può forse ascoltare anche da qualche parte in giro per il mondo. Il disco, secondo me, è uno dei dischi più riusciti forse di Barenboim alla guida della Divan Orchestra, è quello uscito un po' di tempo fa con la bellissima Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, devo dire suonata magari non tecnicamente al 100%, ma sicuramente con un cuore al 150% dai suoi musicisti e da Barenboim stesso, quindi è un po' il mio saluto per voi. Ci risentiamo a settembre, passate delle buone vacanze e come sempre vivete felici.